Ben ritrovati, siamo ancora insieme e continuiamo naturalmente a parlare di questa lotta a scudetto sempre più serrata quando siamo a poco più di un mese dalla fine del campionato e siamo soprattutto di fronte a tante sorprese che di settimana in settimana non mancano mai.
Sì, Francesco, tra l'altro è la settimana europea, c'è la curiosità, vero? Se vogliamo darla, del Bodø/Glimt in questo momento a Formello, si sta allenando a Formello, ha chiesto alla Lazio di poter allenarsi nel proprio centro. Centro
ulteriormente,
ulteriormente
sfida,
perché tra l'altro ieri
un olimpico tutto esaurito da
62.000 spettatori, Toni
io che abito lì vicino, voglio vedere come torno a casa
lupo,
giovedì
in bocca al lupo. E tra l'altro ieri è arrivata anche la squalifica sia per Nuno Santos, che è il preparatore dei portieri della Roma, e per Knudsen, se si pronuncia così, l'allenatore del Bodø/Glimt. Squalifica, non ci saranno entrambi, però è una partita molto accesa,
sentita.
Curioso questa cosa che il Bodø/Glimt si allena a Formello, era già successo già con Liverpool nel 2018, ma anche a Trigoria andò la Juve poco prima di sfidare la Lazio in Supercoppa. Va bene.
Allora, il derby è sempre vivo anche quando non è il momento, però è il momento di salutare i prossimi ospiti. Stefano Impallomeni, buon pomeriggio.
Ciao Leonora, ciao Francesco, buon pomeriggio.
Ciao Stefano.
E poi vediamo via Skype Marcello Chirico, buon pomeriggio.
Ciao Marcello.
Come stai?
Ciao, bene, grazie. Voi? Tutto a posto?
Bene, sì, tutto bene. Siamo nel vivo, nel pieno di un'altra settimana con l'analisi che continuiamo a fare anche in queste ore, in questo martedì, su questo sprint finale verso lo scudetto, perché nel blocco precedente gli ospiti hanno un po', come dire, indicato tra i motivi che potrebbero fare la differenza chi la testa, quindi diciamo l'aspetto mentale, chi gli errori arbitrali che magari hanno pesato in alcuni momenti della stagione e chi invece parlava del ruolo degli allenatori e della capacità di incidere. Io con voi riparto da questo ulteriore aspetto. Quanto il calendario anche potrebbe fare la differenza da qui alla fine? Oppure se non è indicativo, dato che poi certe volte sono arrivati dei risultati completamente lontani e diversi da quelli che pensavamo tutti. Stefano e poi Marcello.
Ma io credo che sia un mix di cose, insomma, influirà tutto, la condizione, la testa, la fortuna, certo anche il calendario, perché affrontare una squadra più debole di una squadra che magari si gioca degli obiettivi fa una differenza. Io credo che è ancora tutto molto incerto, ci sarà anche questa tensione in cui insomma si ritroveranno anche i calciatori, gli allenatori, tutti quanti, e credo che ci sia un mix di cose, non c'è una cosa che può fare la differenza, ecco, o la testa, o gli arbitraggi, o la fortuna, c'è tutto. Quindi, e poi soprattutto anche la forma, stare bene fisicamente, avere una buona gamba, questo credo che faccia una differenza.
Marcello.
Sì, io aggiungerei proprio quest'ultima cosa che ha detto adesso Stefano. Cioè, nel senso, la tenuta fisica, guardate, visto per fare riferimento al calendario, guardate che l'Inter, che è quella che ha il calendario più facile, se vogliamo, delle tre di testa, però c'ha due impegni infrasettimanali, il Milan ne ha uno, la Juve ne ha uno, perché c'è la Coppa Italia, di cui uno per l'Inter è il derby. Quindi devono giocare questa domenica Spezia, poi devono giocare il derby, poi devono fare un'altra partita, e poi con la Roma, mi sembra, e poi col Bologna. Bisogna vedere anche in questo momento finale quanta birra hanno in corpo, perché cioè, è vero che il calendario non è impossibile per l'Inter, però quelle quattro partite con quel derby decisivo potrebbe influire.
Sì, tra l'altro, scendendo nel dettaglio, soprattutto delle due delusioni del weekend, sono due motivi diversi sia per il Milan sia per il Napoli, anzi direi diametralmente opposti, perché per il Milan il problema è soprattutto relativo al gol, soprattutto nel dettaglio su Leao e Diaz, oltre vabbè ad un Ibra che non segna ormai da tantissimo tempo, mentre dall'altra parte il Napoli si riscopre quasi indifeso, considerando che nelle prime 24 partite aveva subito soltanto 16 gol, con una media di gol subiti dello 0,7. Nelle ultime 8 partite ha subito addirittura 10 gol, quindi problemi diversi, visto che prima facevamo un confronto dell'attacco, magari questo potrebbe andare ad incidere, oltre a un calendario che secondo me è un po' più complicato il Napoli rispetto a un Inter che dall'altra parte c'ha sulla carta quello più semplice. Ripartiamo da Stefano.
Sì, ma è tutto relativo, Francesco, ripeto, poi se andiamo a considerare anche il il rendimento del Napoli al Maradona è disastroso.
Cinque
sconfitte. Ha fatto gli stessi punti del Sassuolo, qualcosa in più credo del Verona. Quindi lunedì affronterà la Roma, che è settima anche in trasferta, quindi è una sfida da settimo posto, ecco, per un po' giocare sui numeri. E tutto può succedere. Per quanto riguarda l'Inter, ha ritrovato lo sliding door dell'Allianz Stadium, è stato decisivo, si è tolto la scimmia di dosso l'Inter. È ritornata, sembra, la squadra di dicembre vista contro il Verona, che insomma il Verona è una squadra temibile, ma l'ha dominato. Per quanto riguarda il Napoli, incappato in una giornata super della Fiorentina, non si deve abbattere. Per quanto riguarda il Milan, ha 7 assenti, non ha giocatori là sulla tre quarti che hanno fatto la differenza per tutto l'anno, soprattutto nel girone di andata. Mi riferisco a Brahim Diaz, che sembra irriconoscibile. Poi mi sembra di capire che questo Covid, insomma, condizioni, perché ha avuto il Covid, Brahim Diaz sembra un altro giocatore. Poi non lo so, ogni calciatore reagisce in modo diverso, però la chiamano long Covid, bisogna vedere come, no? Dopo che lo becchi, come reagisci, insomma. Anche Immobile se ne ha avuti due, credo, ha fatto fatica, lui segna, sì, però voglio dire, anche i calciatori si sentono di questo. Poi ho saputo di questo Ramadan di Bennacer, che sì, che sembrano calati anche nel rendimento, nel minutaggio. Insomma, Pioli sta facendo veramente un lavoro straordinario, ha sempre un'assenza cronica dei giocatori più importanti, non riesce mai ad avere una forma accettabile e continua dei giocatori che fanno la differenza. Credo che il Milan non sia in crisi, è aggrappato lì, è andato oltre le aspettative. L'Inter è la squadra più forte, si è mangiato il mondo, eppure sta lì e può vincere lo scudetto. E Napoli è un'ottima squadra che però in casa ha vanificato, ha buttato via occasioni incredibili. Vedi la partita contro l'Inter, vedi la partita contro il Milan, vedi la partita contro la Fiorentina. Basta perdere, poi stiamo a perdere Spezia e Empoli. Però in casa male.
Sì. 5 sconfitte delle 6 totali.
Sì, verrebbe quasi da dire poi che in questi casi la corsa la fanno su loro stesse, perché dopo vanno a perdersi no, un po' in un bicchiere
magari
d'acqua.
Chiediamo a Marcello se stanno aspettando quella che è un po' più indietro,
Perché no, guarda, io ti ho sentito, tu l'hai nominata prima, tu l'hai nominata, non hai nominate 3, ne hai nominate 4.
No,
non
hai sentito bene.
No, ho sentito benissimo.
No. Io ho detto 3, quelle di testa 3. Ho la quarta, e anzi voglio aggiungere una cosa a quello che ha detto Stefano prima, quando ha detto l'Inter si è tolta la scimmia di dosso. Vero, ma chi è che gliel'ha tolta la scimmia di dosso? Gliel'ha tolta la Juventus, no? Che non è riuscita a fare gol in quella partita contro l'Inter, e gliel'ha tolto il VAR, perché prima parlavate appunto degli episodi, ma gli episodi del VAR, gli errori che sta commettendo il VAR. Uno dice, beh, ma pro Inter, sì, è vero che poi tutto si compensa, però in questo momento gli errori del VAR pesano il triplo rispetto agli errori fatti nella prima parte del campionato, perché anche lì ci sono stati, e sono stati distribuiti in maniera omogenea. In queste ultime giornate, in un campionato così incerto, cioè un errore del VAR pesa 10 volte di più, e l'Inter, cioè, tra Torino, cioè tu vai a vedere, Torino-Inter, un errore clamoroso, quello dell'intervento di Ranocchia su Belotti, che non ho ancora capito come abbiano fatto ancora a dire che quella è palla piena. Poi, più c'è tutta la storia di Juve-Inter, il rigore ribattuto, quello non dato alla Juve, però l'Inter doveva uscirne fuori forse con un punto, e vedevi poi se usciva fuori con un punto, se la scimmia ce l'aveva ancora addosso oppure no. Per me ce l'aveva, come? Come anche la scimmia gliela tolta di osso, tutte queste congetture, queste cose che sono avvenute in queste ultime partite.
Quindi una questione di aia, così come riprendendo un po' il discorso che faceva Mario Mattioli,
perché prima
avevamo avuto 3 ospiti che ci hanno dato 3 motivazioni diverse, di testa, questione di aia, quindi arbitrale, come ci ha lasciato in eredità,
anche,
in questione di allenatori. Allora, chiudendo il giro e poi andiamo magari un po' in profondità sulla Juve, la questione più importante è la testa della rosa, quindi la mentalità di una rosa più o meno giovane delle tre, questione arbitrale, quella che ha confermato e ha tirato fuori Marcello, oppure di attitudini, caratteristiche degli allenatori, chi può incidere? L'abbiamo fatto tante volte, è cambiata l'inerzia, adesso è a favore di Simone Inzaghi, però di settimana in settimana aggiorniamo
sempre
questo dato di
cambia
inerzia.
Continuamente.
Stefano.
Marcello ha sottolineato una cosa insomma, oggettiva, non possiamo nasconderci, sono stati commessi degli errori clamorosi in questa stagione per tutte le, nei confronti di tutte le squadre, e l'Inter, diciamo così, per usare un eufemismo, è stata fortunata a Torino contro il Toro, e poi, detto bene Marcello, abbiamo visto tutti quello che è successo a Torino tra Juve e Inter, e abbiamo visto tutti cosa è successo in Milan Udinese e in Milan Spezia, e cosa è successo nella prima parte della stagione alla Roma e all'Atalanta. Insomma, mi sembra di capire, senza invocare la malafede, che veramente io non ci credo a queste cose, credo che ci sia un ricambio generazionale, che gli arbitri vadano formati, ci vuole pazienza, ma ci vuole anche un pochino più di autocritica, nel senso che se gli errori sono commessi, per carità, io sono sempre dell'avviso che la cultura dell'errore migliora la qualità della vita in generale, no? Sembra un paradosso, ma è così, però se perseveri c'è qualcosa che non va e devi correggerlo.
Certo.
Ora, questi arbitri che impauriti a volte, anche Volpi all'Olimpico in Roma Salernitana, netto degli episodi, le polemiche, degli errori che fa, cioè, però sembrano proprio che entrino in campo
presunto,
con l'ansia da prestazione.
Sì,
no, ma
anche presunto,
con l'ansia da prestazione, abbiano un profilo mentale abbastanza fragile. E non, qui non stiamo parlando di scarsezza tecnica, credo che ci sia un discorso proprio formativo, ci vuole pazienza, sono andati in pensione fior di arbitri, diciamo strutturati, e ora pian piano si sta cercando di creare un blocco. Però anche la categoria si deve interrogare sul fatto che insomma in ballo ci sono tanti interessi. E come ha detto Marcello, le partite si vedono, le vediamo tutti, gli errori sono colossali, a volte incomprensibili, ecco, tutto qua, e questo lascia molto interdetti, perplessi.
Allora, c'è anche una domanda per Marcello e per Stefano, il 331-82-00213. Vi chiedono, Marcello, ripartiamo da te, se è possibile che la vittoria dell'Inter sulla Juventus possa aver dato una spinta come quella vista a Verona, chiede Pier.
Ma sicuro, non ho dubbi. Non ho dubbi che quella è stata una spinta. Loro non si immaginavano minimamente di vincere la partita. Quella è stata una delle partite peggiori giocate dall'Inter quest'anno, perché l'Inter è andata in crisi negli ultimi mesi, proprio a livello di gioco, di testa, di tutto, di gambe. Però quella partita che loro non si aspettavano di vincere, avendola vinta, gli hanno dato una carica. Poi, per carità, anche col Verona abbiamo visto un buon primo tempo dell'Inter, un secondo tempo non all'altezza del primo, quindi si sono riviste le stesse pecche delle settimane precedenti. Però tu cominci a fare punti, sai, poi hai sempre la partita in più da recuperare con un Bologna che ormai è salvo, un Bologna che ieri ha legittimato ancora una volta di più la sua comoda posizione di classifica, quindi cioè, io in questo momento la vedo strafavorita per il titolo. Sul VAR mi permetto solo di dire che è vero, arbitri impauriti in campo perché hanno sempre paura di sbagliare, poi però c'è la protervia degli internazionali al VAR, perché adesso se notate al VAR mettono sempre varisti internazionali, cioè arbitri internazionali, e questi hanno la protervia di decidere sempre loro, di dire loro all'arbitro cosa devono fare. E questa cosa non va bene, perché a questo punto trasformiamo il football, il nostro gioco del calcio, nel football americano, vale a dire dove decidono quelli nella cabina in alto. E allora decidiamoci cosa vogliamo, perché le finalità del VAR erano altre all'inizio, quando venne introdotto. Se poi deve essere usato come un'arma per imporsi, no? Di dire io sono l'arbitro che conta più di te, quindi segui me perché vai tranquillo. Cioè, palla piena di massa intorno Inter è veramente scandaloso. C'è gente dell'Inter che mi ricorda ancora il 98, ma questo è peggio del 98, 10 volte peggio, ma so che non se lo vogliono sentire dire.
Stefano, sei d'accordo? Una vittoria che ha dato una spinta in più?
Sì, ho detto che si è tolta la scimmia di dosso per lì. Poi Marcello ha spiegato come sarebbe venuto, però è andato di fatto. Ora l'Inter, secondo me, ha quattro partite fondamentali. Se le vince tutte e quattro, ci metto anche la semifinale di ritorno con il Milan in Coppa Italia. Se le vince tutte e quattro, secondo me, va verso il traguardo. E poi è una cosa molto carina, è che se Inzaghi sogna questo triplete italiano, proprio nella settimana del triplete incontrerà lo Spezia di Tecomotta, la Roma di Mourinho e poi il Bologna di Arnautovic.
Eh sì, è vero, sei molto carina di
quindi,
curiosità.
Triplete sì, triplete no, oppure si incarta un'altra volta, perché insomma Inter-Roma è una partita. Ma anche Bologna, attenzione, perché Marcello diceva Bologna tante motivazioni, l'ho rivisto in forma, quindi non sarà una partita così facile per l'Inter. Quindi Inter non deve inforcare, ecco. Non deve inforcare in queste quattro, se fa pilotto sta a 150 metri dal traguardo, poi esce fuori proprio dalla galleria e va tranquilla in porto. Però deve fare 12 punti, cioè nel senso deve passare ad andare in finale di Coppa Italia e deve fare 9 punti.
Io volevo andare insieme
sulla
a Marcello, sì, volevo andare sulla Juve, perché mi incuriosiva una cosa rispetto al dopo Dybala. Ci aggiungo anche, secondo te, col passare delle settimane, Dybala dove lo vedi il prossimo anno, se diciamo all'Inter, non mi ricordo adesso Marcello cosa sosteneva su Dybala Inter, lo faccio un po' innervosire, e soprattutto il post Dybala, lo affidi a Raspadori, punteresti su Zaniolo, hai un altro nome da darmi?
Non penso che Raspadori escluda Zaniolo e viceversa.
Okay.
La Juve per me va su entrambi. Cioè, per me va su entrambi. Perché cioè, evidentemente tu non sai nemmeno ancora se Morata lo riscatti. Se non riesci a riscattare Morata le cifre che vuoi tu, la Juve va decisa su tutte e due. Quindi per me
ed è anche relativa a Ken, no? È relativa anche la situazione legata a Ken.
Che non verrà sicuramente cioè no, si spera di mandarlo di nuovo adesso all'Everton, se la vedono loro si tengano il fantasma. Su Dybala non mi interessa minimamente dove vada, per me può andare dove vuole. Certo che i dybalisti riflettano se poi Dybala andrà all'Inter, visto che lui si ritiene tanto juventino, ogni partita va sotto la curva a piangere e a farsi accarezzare dei tifosi, e allora poi se va all'Inter ci pensino loro per fare il ragionamento. Ecco, a me personalmente non interessa, vado dove vuole. Per me la Juventus ha fatto una scelta giusta, per il semplice motivo che non possiamo stare a aspettare in continuazione un giocatore che non esplode mai, perché tutti a dirmi campione, 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 campione. Sì, campione, sicuramente un ottimo giocatore. Però il campione è quello che decide sempre le partite. Cristiano Ronaldo è un fenomeno perché decide le partite. Dybala è un bravo giocatore, non decide le partite, ha i colpi, va bene, c'ha i colpi, ma no, questo non vuol dire che questo possa farti rientrare nella categoria dei top. E quindi per me è un giocatore che non è decisivo, che per giunta è sempre infortunato, a 29 anni l'errore è stato non forzare la mano quando lui forzò la mano 3 anni fa, che la Juventus lo aveva ceduto al Manchester United, non una squadretta, al Manchester United. Lì forzò lui la mano, lì bisognava fare la cura Moggi. Ah, non vuoi andare? Fuori rosa. Se la vedevi che la risolvevi, ti portavi a casa dei soldi perché perderlo a zero, perché questo è l'errore della Juventus. Però è giusto non affidarsi più a un giocatore così. Poi i dybalisti la pensano come vogliono, mi scrivano, mi mandano gli sms, devo cambiare squadra, mi interessa.
Fantastico. Okay. Stefano, che ne pensi su questo discorso di Marcello?
Ma ne avevamo parlato con Marcello, credo, settimane fa. Io penso che Dybala sia fortissimo con una squadra già forte e faccia quello che fa, insomma, che è molto bravo con una squadra che ha bisogno dei colpi di essere trascinata. Insomma, non è un trascinatore, è un grandissimo calciatore, però poi i campioni sono quelli che hanno continuità, sono i Chiellini, sono altri prospetti, sono altri profili, indipendentemente dal ruolo, no? È stato un grande rimpianto bianconero, cioè un grande talento, io lo stimo molto, è un grande calciatore. Però gli infortuni, questa difficoltà ad assumersi delle responsabilità che proprio non è nelle sue corde proprio di carriera, il DNA. È un giocatore complementare, straordinario, che è messo in una squadra forte. Mi ricordo l'anno che fece benissimo la finale di Champions League, Scudetto, ha fatto 2 anni molto importanti. Però non gli si chiedeva un ruolo di primo piano, no? Di capitano addirittura. Dybala non è questo, è un giocatore che si esalta se fiuta che è il secondo, il terzo della squadra, nel senso che sta in retrovia, una retrovia di lusso, però non ha questa personalità per trascinare una squadra, ecco. Non ha questo tipo di carattere, ha un carattere importante, deve essere sempre gioioso, felice, deve star bene, per rendere. Però insomma la Juventus servono altre caratteristiche, insomma, per avere quel ruolo.
Tipo Raspadori, però ti chiedo, squadra. Stefano, tipo Raspadori? Cioè Raspadori Vlahovic è meglio di Dybala Vlahovic?
No. Stiamo parlando di Dybala, tu mi parli di Raspadori è giovane, è forte, ma insomma Dybala. Stiamo parlando di livelli, come diceva Marcello, cioè ha citato Cristiano Ronaldo, Dybala, cioè siamo, il campione è continuo, è costante, è proprio feroce nella determinazione, ma non è che poi noi sempre con queste parole facili a dire quello è un campione, la mentalità, tutte queste cose qua, ma ci nasci, poi magari la migliori, però è la continuità che ti dà, cioè Chiellini lo vedi che è un giocatore di spessore, no? Cristiano Ronaldo, sai che però boom, è una sentenza. Cioè, siamo a livelli alti, lui a livelli altissimi, lui ha un livello alto. Raspadori deve crescere. Cioè, Raspadori va alla Juventus, cioè, ragazzi. Raspadori magari esplode, sì, ma la Juve è una cosa. La Juventus credo che sia pesante. E Vlahovic lo sta capendo. Lui che ha 22 anni, fenomeno, però ragazzi non siamo a livelli di Cristiano Ronaldo, ecco questo
chiaro.
Il discorso di Marcello, sì, credo, non lo so, poi se
Marcello... No, sono assolutamente d'accordo, e anche Raspadori, sì, tu fai un investimento, Raspadori, Zaniolo che ha delle grandissime qualità, su dei giovani, ma senza esperienza, questi non hanno ancora l'esperienza che ha maturato già un Dybala ha maturato l'esperienza, poi quell'esperienza gli è servita fino a un certo punto, perché è vero l'anno che citava Stefano, il 2016, Champions League, la famosa partita col Barcellona, verrà ricordato solo per quello. Poi a Cardi,
Marcello, Francesco, il discorso è questo qui, cioè, e quando entri alla Juve, entri in una centrifuga, non hai tempo di poter, anzi adesso è un po' cambiato, cioè, allora Locatelli arriva, però Locatelli è bravo, sì, ma non è che voglio dire ha fatto questo, dice che Locatelli gioca, è titolare, ma insomma, la Juventus serve altro. Non so se
devi essere già pronto, dici tu.
Ma deve avere giocatori. Bisogna interrogarsi sul fatto che cosa vorrà fare la Juventus nei prossimi anni. Vuole essere protagonista e vincere? Per carità, in Italia puoi vincere anche così il prossimo anno, visto un po' il livellamento, no? Delle squadre.
Quest'anno, e vi saluto perché stiamo sforando tantissimo, tanto poi Stefano credo che tu rimarrai un altro pochino. Quest'anno invece che cosa vuole fare in una battuta? La squadra di Allegri al momento è tenuta in corsa solo dalla matematica oppure conserva qualche
speranza? Marcello, non lo tirare in mezzo,
speranza.
Marcello, lo scudetto
Marcello.
Non lo vuoi. Quarto posto.
Quarto posto, Stefano?
Quarto posto, se qualcuno cede terzo, ma non di più, e forse la Coppa Italia, forse, perché se la Fiorentina... Attenzione, non è scontata la semifinale.
Ok, Stefano?
Ha ragione Marcello sulla Fiorentina, sulla partita di ritorno. Attenzione, per quanto riguarda lo scudetto, grandissimo rimpianto, perché se ne avessi avuta soltanto una di squadra, allora ti avrei detto sì, la Juve avrebbe potuto vincere lo scudetto. Ce n'ha tre.
È più complicato.
Mancano sei giornate. Mancano sei giornate alla fine.
Anche questo è vero. Marcello Chirico, grazie come
Ciao
sempre
Marcello,
per essere
grazie.
Stato con noi.
Ciao Marcello.
Noi ci fermiamo un attimo. Stefano, aspettaci, torniamo tra pochissimo.